Io non mi metto in piedi, se c'è un compito assolutamente in grado, se dopo tirata in e dopo di parole la struttura che hanno fatto vedere, non fanno la fine, non ho fatto scuola, sono stato tanto era abbastanza difficile, però comunque vorrei ringraziare tutti voi che siete venuti per ricordare la memoria di mio padre e chiaramente Franca La Rocca, Franca Rucci e vabbè, siamo cresciuti insieme, quindi anche soprattutto per dietro di me, però ragionare con e grazie a Cesare soprattutto per questa sera anche perché ricordo che il giorno del funerale era proprio la cugina di Susanna, quindi di te avrei voluto raccontare, parlare, discutere di tuo padre con tutti quanti voi, però essendo appunto la vigilia di Rosh Hashanah, non si può fare una cosa importante, eccetera, come a lui avrebbe fatto piacere, sicuramente come avrebbe voluto. Allora, dice, perché non organizziamo gli inizi? Ha detto, sicuramente, insomma, io non avrei saputo cosa fare, come fare. Allora, se parliamo allora della Rocca, e quindi anche grazie a della Rocca abbiamo scelto questa rana. E poi Marina ha pensato effettivamente Benedetto, insomma, con sempre niente ci mancherebbe, grazie a tutti e tre voi questa sera che ci avete permesso di ricordare nel papà. Come dicevo io non sono razzismo, ho fatto studio al muso, eccetera, pertanto volevo condividere con voi una storia, un racconto, che mi è venuto in mente nei giorni successivi al funerale, e quando si è infantanato un pochino le acque e ho avuto un po' di tempo per pensare e riflettere, e poi soprattutto grazie a dei momenti di colloquio con delle persone che neanche conoscevo e che sono venute a parlarmi di lui, eccetera. Io posso dire che ho scoperto una persona nuova, una persona che non neanche conosceva, non pensavo a conoscere così. E allora questa storia è stata tra un racconto che è tratta da un'antologia di leggende statistiche e che è ambientata nel 1760 in una regione un po' interna, in Carpazio orientale, che sta in confine tra Bielorussia, Polonia, e in una regione assolutamente inospitale. E lì allora si viene insieme Israele Eliezer, si è noto come l'ascensore, ma insomma non è buono, il fondatore del franchismo. E usava a viaggiare tra una comunità e l'altra, da un sede dell'altro, per portare solidarietà, supporto, cultura, perché in queste popolazioni, questi piccoli paesini così scaduti nella montagna, nella campagna, che erano un po' pestati dai popoli, dalle paste, dall'antisemitismo dei polacchi, eccetera, quindi cercava di portare a loro un po' di solidarietà. E nel fare uno di questi viaggi, nel portarsi in uno stella all'interno della foresta della Galizia, si prende in prossimità dello Shabbat, in vicinanza dello Shabbat, si prende invece di attraverso la strada, e da lontano accorge una vischietta di una casa, quindi si avvicina, dice forse potrò trovare rifugio qui, e in effetti avvicinandosi alla porta, all'entrata, vede sull'esterno una mezzosola. Oh, bellissimo, quindi potrò trovare un rifugio nella casa di un ebreo, quindi potrò trascorrere uno Shabbat come devo, come so, come voglio. Bussa e apre la porta una persona un po' burra, rossa, malvestita, avanzata in corsa, dice, ah, sono un ebreo, vorrei trascorrere lo Shabbat con voi, e voi siete anche ebrei, quindi potete darmi ospitalità, allora cambia immediatamente l'aspetto e come dire l'atteggiamento. Sì, prego, ti accomodi, entri pure. E quindi gli mostra la sua stanza, questa era una locanda per viaggiatori, ma potete immaginare che i viaggiatori potevano trovarsi insomma in quell'ambiente, in quella situazione, quindi una struttura non ben confortevole, abitata, eccetera, un letto, un armadio. E quindi lui si cambia velocemente perché stava per entrare in Shabbat e scende giù di sotto e raggiunge il locatore con la moglie, la famiglia e quindi regge una capa a Shabbat, cenano insieme, fanno il fiducio, cenano e poi lui si ritira nella sua stanza e diciamo, ci vediamo domani mattina per pregare insieme. lui si sveglia all'alba, si prepara, scende giù e trova questo locandiere che gli porta, insomma, una stanza ruvida così, insomma, però posto nel suo tappeto, con la chippa, con il suo sicuro, che stava pregando completamente assorto, preso nella profondità di questa preghiera. E quindi mi piace dire, fa Cristo e recita il Mufasa e poi ci ferma. Invece lo cambiare continua a spiegare, sempre coperto sulla testa questo tablet, non si accorge di nulla di ciò che gli sta intorno, e un'ora, due ore, tre ore, e questo continua a pregare, alla fine si riflette, ma come è possibile? Finisce di pregare, fa come se nulla fosse, si toglie il tablet, lo tiene e vanno a tavola del pranzo. Allora il pacchetto gli chiede se va, sono curioso, sono veramente impressionato, con continuo apre le porte, apre le finestre, scusate, le strutture. E comincia a sistemare la stanza. All'improvviso una colata di vento spalanca le finestre, questo vento fortissimo apre le pagine del libro e tutti i fogliettini, tutti i bigliettini che aveva messo vanno in aria, volano per aria e poi piano piano li cadono per terra. A che lui, il locandiere, si avvicina, ma che cos'è, cos'è questo macello, cosa fanno questi bigliettini? Si avvicina e legge appunto che erano i foglietti che lui aveva messo per marcare l'inizio e la fine di ciascuna preghiera. Per la prima volta lui capisce che aveva la possibilità di conoscere e sapere come effettivamente dovrebbe pregare un ebreo. Lui sapeva soltanto leggere l'ebraico, però non aveva assolutamente una cultura religiosa in questo senso. Quindi disperato apre la porta, corre a pezzo e comincia a urlare. Faccio il sole, dove sei? Aspetta, non lo sento. Però non lo sente, l'ha già dimostrato nella foresta e quindi non riesce ad essere raggiunto dalla voce della sua maniera. E quindi lui prende e inizia la rincorsa del faccio il sole. E a un certo punto dice non riesce a raggiungerlo, però gli alimenti. Io so che alla fine di questa foresta c'è un fiume molto impetuoso, con una fortissima corrente, sicuramente si fermerà lì per aspettare un traghetto che lo porterà dall'altra parte. Raggiunge la riva del fiume, lo chiama pure il Vacetò, però il Vacetò non lo sente, lui sta di fronte a questo fiume non vedendo come e non sapendo come poterlo attraversare, fa una cosa, tira fuori dalla sua tasca un fazzoletto. Lo poggia sulle acque di questo fiume, comincia a camminare e attraverso il fiume raggiunge la seconda opposta. Disperato lo cambia e dice, ah, sto finito, non ce la provo mai, non posso perché se aspetto il proiettile non riuscirò a raggiungerlo, non è che andato via, eccetera. Ho la sua possibilità, mi sento di resistenza. Prende anche un fazzoletto, la mette giù sulle acque del fiume, cammina con questo fazzoletto e attraversa anche lui il fiume. A quel punto il Vacentoro realizza, si rivolta e vede che c'è qualcosa di nuovo, un uomo che cammina su un fiume e riconosce il locandiere. Allora decide di aspettarlo. Quando il locandiere si avvicina, lo aiuta a raggiungere la riva, gli fa incuriosito, perplesso, stupito, spaventato, dice ma qual è la ragione per cui un uomo può rischiare di perdere la vita? Perché fa una cosa del genere? E dice, ma perché tu hai rischiato così, insomma, di morire affogato? Sì, io in effetti non so neanche nuotare, però devo assolutamente raggiungerlo. Dice, per quale motivo? Perché volevo... Io ho visto stamattina che lei aveva messo dei bigliettini per segnare, per marcare l'inizio e la fine di ciascuna preghiera. E quindi volevo assolutamente, era la prima volta che io avevo modo di parlare con qualcuno che potesse spiegarmi qualcosa, che potesse darmi delle indicazioni precise su come pregare. Vedi, io vivo in mezzo alla foresta, insomma non ce ne viene mai a trovare nessuno, era l'unico modo che io avevo per parlare con una persona senza niente di me. Allora il Marcello dice, immobile, non sapeva quasi cosa dire. Allora gli risponde, dice, guarda, continua a pregare come fa, perché Dio oggi ha dimostrato che piena le sue preghiere in un modo incredibile, pertanto non deve assolutamente cambiare nulla. Continua a pregare come hai fatto ieri e come hai fatto discorso adesso. Allora, voi chiederete, ma qual è l'analogia tra mio padre e i personaggi di questa storia? Certamente non è confrontabile con il Vacentoro, non ha il suo carisma, la sua competenza, la sua conoscenza, non ha fatto questi studi talmudici, non è stato il fondatore di nessuna, anzi, a parte di così. Forse ancora meno l'analogia con un fattore, un locandiere, insomma, fare avere in medicina in codici, in specializzazioni, carriera nella sanità militare, nel stato vaccino. Qual è l'analogia con il locandiere? Allora, come dicevo all'inizio, mi tornava in mente nei giorni successivi al funerale i mesi e gli anni che abbiamo trascorso insieme, soprattutto gli ultimi 3 anni, e che cosa succedeva? Spesso il sabato, quando andavamo al tempio insieme, lui apriva la tessera e diceva: qual è il segno? Dove siamo? Cioè, l'ebraico lo sapeva e non lo sapeva, la difficoltà a seguire la tessera, ancor meno la parasha. Però lui aveva il libro in cui c'era la traduzione, non la trasliterazione. E quindi leggeva tutta la sua traduzione, e poi ogni tanto si fermava per testo, diceva: ma visto cosa c'è scritto qui? Ah, guarda cosa Hashem ha detto a Mosè, o come ha trattato Amalek, oppure come Mosè si è rivolto ai figli di Israele, oppure ad esempio quando c'erano le malattie, come vengono descritte, come viene descritto nella traccia la protezione, tutta una serie di cose che, vabbè, ok, io le leggevo, però insomma all'inizio soprattutto dicevo, e tutto questo lo coltiva in modo incredibile, e poi così mi costringeva non soltanto a seguire la traccia la testina in ebraico, ma a leggere la traduzione, che è stato che mi interrogava quando tornava a casa, e poi che altro? La incredibile osservanza delle tradizioni. Lui non è mai stato uno Shomer Shabbat o uno Shomer Mitzvah, no, assolutamente no, tra le tradizioni, venerdì sera lui non è mai mancato del venerdì sera, del kibbutz del venerdì sera, anche grazie al professore Abitati, quando lui era ricoverato in ospedale si arrabbiava con mamma, se mamma venerdì sera non portava il vino per il kibbutz e anche per la mozzia, noi facevamo il kibbutz in ospedale perché il professore, grazie al professore, avevamo una stanza lingua spesso dove appunto potevamo fare il kibbutz. Perché non abbiamo mai visitato. Oppure ancora, che so, quando c'era il Muadim, le feste importanti, lui voleva che tutta la famiglia fosse insieme, che tutti quanti all'entrata, all'uscita di una festa, e questa per lui era la cosa più importante, la famiglia, quindi le tradizioni, la famiglia, il suo essere ebreo, ecco, secondo me, al pari del pastore, del capandiere, che viveva il suo ebraismo in un modo particolare, in un modo un po' anomalo, anche papà non era la persona che potremmo definire ortodossa, religiosa, osservante il giudaismo, ma era un possesso dell'ebraismo, della tzedakà, del bene che lui voleva agli altri, alla sua comunità. Ecco, quelli come l'accettava del Padre Candiere, continua a pregare come fatto fino ad oggi, io credo che Dio ha dimostrato oggi di accettare e di apprezzare le sue preghiere, credo anche Hashem abbia apprezzato tutto quello che lui ha fatto. E pertanto la luce dei meriti ci protegga oggi e per sempre. Facciamo
con il permesso dei presenti, soltanto due osservazioni molto positive a quanto ha detto adesso Renato. C'è un bellissimo racconto con molta onestà, vi dico, non ricordo, c'è un Talmud con i racconti dei Hasidim. Voi sapete che i grandi rabbini avevano delle scuole, come d'altronde sono i medici, no? La famosa corrente. E uno di questi grandi rabbini, siamo nel 200-300, aveva naturalmente la sua squadra di discepoli e andava a letto anche adesso tutte le mattine a pregare con loro, e allora non c'era una tefilà così formalizzata come abbiamo oggi, ecco, noi prendiamo il libro, si prega tutti nello stesso modo, chi vuole naturalmente può pregare anche per cose molto private, via di seguito, comunque siccome bisogna essere un po' tutti uguali, non bisogna assolutamente offendere quello che magari sa leggere meno o non capisce, non conosce la traduzione, e allora poi chiedevano al rabbino: posso pregare io stamane per la comunità, per quel pubblico? E il rabbino diceva: benissimo. E una mattina, a proposito appunto delle preghiere, una mattina va fare in devasto uno di questi discepoli e ci mette un'ora e mezza di dire la defilata. Per cui quando vanno dopo a lezione nel Heder Allora tutti quanti si ribellano alla rabbina, cioè, ma chi ha mandato Savane a pregare? Hai sentito quello che fa? Praticamente è stata una noia per tutti noi, mentre nel Talmud è scritto che l'ufficiale non deve far sì che ci sia ora si chiama, cioè che il pubblico sia noi. Allora tutti quanti dicono, ma rabbina, ma chi ha mandato? Lui si è chiesto, si sentiva con la mattina, la madre si sentiva di pregata, ma insomma, uno le mettono dei lama, non può venire così. Il rabbino non ne poteva più, dice, senti un po', non avrà mica pregato più di Moshe Rabbeinu quando è stato 40 giorni e 40 notti sul monte Sinai a pregare non soltanto per se stesso, ma soprattutto per il popolo di Israele. Quindi quel vostro compagno di studi stamane ha pregato sì per sé, ma ha pregato anche per voi. Alla risposta del rabbino gli ha detto che Moshe Rabbeinu è stato 40 giorni e 40 notti e questi discepoli si sono calmati. Un altro giorno uno di questi discepoli dice, signor Rabbino, posso andare io a pregare prima volta? Questo va a pregare in 5 minuti a terminare la defila. Allora tutti, quando vanno nella classe, chiedono a questo rabbino, ma chi è andato oggi per pregare? Mai sentito. In 5 minuti ha finito la defila. Dice, ma l'altra volta non vi è andato bene quello che ha pregato per un'ora e mezza, oggi non vi va bene questo che ha pregato in 5 minuti. Ma dice, se voi aveste studiato e approfondito di più quanto è scritto nei Sacri Libri, questa domanda e questa ribellione non l'avreste fatta. Cioè perché? Ma non sarà andato molto più veloce di Moshe Rabbeinu quando ha pregato per la sorella? Ha pregato praticamente con 5 monosillabi. È una refa, una la. O Signore Dio, guariscila. E il Signore Dio la guarita. Dice, quindi che cosa vi va a pensare? Basterebbe pensare a questi episodi della Torah e voi sarete stati calmi e tranquilli. Ora, il commento a questo dice, ci sono momenti che noi abbiamo bisogno di pregare di più. Ci sono dei momenti che abbiamo bisogno di fare una tefilà che sarà, cioè una tefilà, diciamo, non voglio dire stringentina, ma una tefilà più corta, una tefilà molto ma più essenziale. Cioè come chi? Come non c'era bene? Con 5 paroline, sono bastate 5 paroline. Dice, è evidente che quello che invece ha pregato per tanto tempo aveva bisogno di esternare tutto quello che sentiva praticamente per sé, per la sua famiglia e per la comunità stessa. Termino, come mi hai ricordato qualcosa che mi ha visto un po' protagonista, in quanto mi ricordo che almeno insegnai io per il Satan Torah o Bereshit. Satan Torah, benissimo. La mattina del Satan Torah e del Satan Bereshit si dice un bellissimo Yehidatsan, cioè una bellissima preghiera apposita per quella mattinata. In questa preghiera è scritto, o Signore Dio, l'ufficiante dice, o Signore Dio, concedi a questa persona intelligenza, concedi saggezza, concedi sapienza, concedi salute, e che questa persona possa sempre vedere nei figli e nei nipoti persone che sono attaccate non soltanto allo studio della Torah, ma all'attaccamento delle risposte. Ora, quello che tu ci hai raccontato, direi che chiudiamo appunto con un'espressione di grande speranza, direi che la benedizione dell'officiante di quella mattina è arrivata praticamente a Nino, perché Nino, soprattutto in questi ultimi 3 anni, ha visto il figlio attaccarsi sempre di più a quelli che sono non soltanto gli usi e costumi di noi ebrei, ma soprattutto a quella che è una coscienza ebraica. Perché? Perché se Nino non avesse avuto una coscienza ebraica, noi questa sera non saremmo qui a ricordarne le doti. Quindi, cari figlioli, non vi resta altro che fare come quel vecchio che stava seminando le carrubbe, che una matrona romana lo prese in giro dicendo: vecchio, non capisci proprio niente, dite che voi ebrei capite, non capisci proprio niente. Ma lo sai, non lo sai che il carubo praticamente dà i suoi frutti soltanto dopo 60-70 anni? Quindi tu stai seminando qualcosa di cui non ne potrai mai i frutti. Anche il vecchio, rimbambito secondo la madrona romana, rispose: è vero, ma io li sto seminando per i miei nipoti, perché io sto ancora mangiando quelli che ha seminato mio nonno. Amare per la zara, amare per i calenatori, è stata una vita, ma non amare per la zara. E con bananchi di un altro, altri tre bananchi che va buona, i figli sono di tre. Salvavi la vita, i tuoi mani a tagliare, a trunfobare, le mamme stanno nel reno, abbacciato l'acqua. Voleva di verità, shalom a Israel, shalom razio, vetro di cabella, annuncio, Adonai, obbligo a Israel, Adonai, Israel, che sta morto.